Scanner, ovvero la trasmissione d'approfondimento con il nostro padrone di casa Giulio Dini, che torna dopo una breve interruzione nella quale non erano comunque mancati i suoi interventi. Giulio, ben trovato, buon pomeriggio.
Guarda, e Bart non morda qualche cosa.
L'altro padrone di casa è Bart, sì. Che salutiamo, non lo vedete perché
però sta masticando qualche cosa dalla regia.
Alla
prego.
Modestia dalla sua non ama apparire, ma noi siamo contenti. Se
prego la regia a controllare cosa sta mangiando Bart, perché potrebbe essere un cavo, ecco.
No, per ora no, è lì molto Buonasera. Più sereno del questo... sottoscritto. Buonasera, ben trovato
Pasquale.
Giulio, peraltro, parentesi brevissima, comunque reduce da viaggi in lungo e largo, giusto, per l'Europa, per monitorare laddove si esercita la meravigliosa arte del pallone.
Non mi risulta.
Benissimo, non ti risulta.
Lo farò.
Allora mi raccontavi storie. Sono di qui,
ma
sono di là.
Questa
sono
settimana?
Di su, la scorsa, quella
sì,
prima.
No, quella, ma è che non mi ricordo cosa ho fatto ieri. Per cui.
Perché sei sempre molto, molto impegnato.
No, sì.
Però, bando alle ciance.
A breve si riparte, dai.
Ah, vedi che allora non ti fermi mai.
No, è vero.
Quest'oggi il tema è di quelli che, un po' come tanti altri approfonditi nel corso di Scanner, che ogni tanto vengono citati ma che poi non andiamo a sviscerare in modo preciso, in modo approfondito. Stavolta parliamo di azionariato popolare, giusto?
No, non parliamo solo di azionariato popolare. Parliamo del fatto che come amanti di questo sport, coinvolti come siamo in questo movimento, ci siamo anche un pochino stufati di fare gli spettatori. Ecco, secondo me poi il tema fondamentale è questo qua. Perché
azionariato popolare può essere un sinonimo di partecipazione attiva?
Sì. Stasera c'ho il ruzzo, ma
si va di nulla.
Certo che c'è.
Non
che,
invitare la lepre a correre.
Certo che può significare una partecipazione attiva più o meno attiva, ma può significare avere da parte delle istituzioni una attenzione adeguata verso un movimento che solo quando gli si tolgono vantaggi fiscali ci ricorda che è comunque un produttore nei tempi e nei modi che il governo del momento gli concede, è un produttore di importante di gettito, che è un movimento che dà tanto lavoro a tante persone, anche se tante cose vengono fatte male e in maniera non adeguata. Perché vado a toccare questi aspetti? Vado a toccare questi aspetti perché, come dire, di questo periodo anche la considerazione e l'apprensione, se vogliamo, di importanti tifoserie nei confronti dei destini, sebbene diversi, dei club amati. Si parla di club che appartengono a fondi, non appartengono a fondi, non si sa di chi sono. Club, come dire, in questo caso non sono sotto la lette di ingrandimento, ma che sono partecipati, cioè sono oggetto di bene, di holding di paesi esteri, come la Juventus, possiamo dire, una società francese. Però non si ricorda mai questa cosa, no? Mi pare sia francese o olandese.
Ecco.
Sì, ma lì c'è una commissione del gruppo. Sì, ma c'è la commissione del gruppo. Potremmo fare una puntata su. Ma è una commissione del gruppo produzione automobilistica con quella che è invece la partecipazione del fondo che detiene anche la Juventus, fondo nel quale c'è anche lo Stato francese, se non sbaglio. Quindi non credo sia una cosa olandese, ma per dire, no? Cioè, voglio dire. E quindi che cosa significa questo? Significa che il distacco dal tifoso, dall'appassionato, da quello che in qualche maniera vorrebbe partecipare o comunque vivere in maniera diretta o comunque diversa rispetto a quello che gli è concesso, le vicende della società, le decisioni, le strategie, è sempre più ampio. E come sempre noi non ci mettiamo mano. Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo del fatto che, oltre a quelle che sono le vicende che riguardano Milan e Inter, parliamo anche di come in altri paesi si è pensato di affrontare questo aspetto, ma anche forse uno più importante, cioè che è quello di non affidare ad un unico soggetto per legge. Lo ripeto, non affidare ad un unico soggetto per legge la maggioranza di un club professionistico.
Come fanno in Germania.
Fanno Germania e fanno anche di molto bene, perché fanno di molto bene.
Di tutte queste riflessioni iniziali, su tutte queste riflessioni iniziali mi verrebbe da tirare in ballo, e quindi servirebbe più trasparenza al di là poi delle scelte tedesche.
Ma sicuramente sì, è sicuramente sì. Ora, perché ora diciamocelo chiaramente, apriamo gli articoli che parlano delle vicende finanziarie, dei fondi sottostanti o prestatori di denaro alle ex proprietà di Inter e alla forse proprietà del Milan, ma poi sono articoli fatti da gente che si occupa solamente di finanza, e non è facile poi tradurli in come dire, in un linguaggio
tanto più
corrente,
magari su quotidiani dai, sportivi,
ma insomma.
Perché,
ci sono,
cioè,
anche,
comunque
sì, ma è un po' il difetto della categoria, no?
Cioè
non c'è mai uno anche che spieghi, ma io dico sui quotidiani, non necessariamente nell'ambito dello sport,
certo.
Quando si parla di MES, che cos'è il MES, no? Beh, si parla di MES e si va avanti mesi a parlare di MES, poi se tu fermi uno per la strada
che l'hai dice, MES?
Allora, non c'è nessuno che te lo spieghi, un po' si va dietro, però allora cerchiamo di fare un passo indietro e cerchiamo di affrontare il problema per quello che è effettivamente quello che viviamo, no? Cioè, sicuramente ci vuole più trasparenza, sicuramente ci vorrebbero delle norme. Il fatto che io abbia fatto cenno, abbiamo insieme fatto cenno un po' a quello che è il principio tedesco, e sarebbe un punto di partenza eccezionale per evitare tutti i problemi di cui parleremo, perché il problema non si porrebbe in questo caso, ma anche per avvicinare effettivamente la partecipazione popolare ad uno sport che bene o male è
sarebbe popolare.
Sarebbe dei tifosi.
Abbiamo citato il caso tedesco. Allora, io partirei dal Bayern Monaco, che tra le altre cose è un club del valore di 3,8 miliardi di euro, sì, quindi non è propriamente l'ultimo dei club europei. No?
Questo sei birbante, perché questo è un dato che ti dovevo dare io, però l'hai voluto dire te, e quindi...
E pensa, perché lo sapevo.
Certo,
non è vero, allora, ce l'ho scritto qui.
Però un pochino di dati me li sono portati dietro. Allora, il Bayern ha 300.000 soci.
C'è male.
Che detengono il 75% delle azioni del club. Allora, ora facciamo questo giochino. Pensiamoci noi a essere soci del nostro club amato. Saremmo contenti, no?
Sì.
Cavolo, avremmo anche il 75% delle quote. Vuol dire, cioè, che davvero nessuno può decidere come gli pare.
Mi vedo già in giacca, doppio petto e cravatta il giorno del CDA.
Uno dei 300.000. Però
pronto
comunque,
in collegamento online a seguire il CDA.
Ti sei proiettato oltre. Però, se pensate che i colossi di Adidas, Allianz e Audi detengono ciascuno l'8,33%, come dire, una considerazione davvero, davvero, davvero interessante. Ora, quello del Bayern è veramente un modello finanziario che funziona. Pensate che effettivamente sono riusciti anche a distribuire utili agli azionisti. Si sta parlando di meno di 500 milioni in 20 anni, però per quelli che sono i problemi storici dei club calcistici, il fatto che sia un club costantemente inutile e che li abbia distribuiti ai soci è estremamente significativo. E quindi poi le figure, è chiaro che le figure del managing sono espressione anche dei soci di relativa maggioranza, come sono questi colossi. Però poi la tifoseria si riconosce anche in un board che è un po' li rappresenta, perché ci sono anche i vecchi campioni del Bayern, Uli Hoeneß, poi c'è Karl-Heinz Rummenigge.
Ma c'è un proprietario, un unico proprietario?
No, non c'è un unico proprietario. Okay. Questo è il punto. Questa è una composizione per il 75% dei 300.000 soci e l'8,33% questi colossi, che vanno a comporre un valore di 3,8 miliardi e, come dire, sono abili a fatturare, perché fanno nel 22-23 hanno fatto 854 milioni e un utile di 35 milioni e 7. E tutto considera senza i grandissimi introiti che derivano, perlomeno in Italia, dai diritti televisivi. Cioè, questi qui lo fanno spendendo sì tanto sul mercato, ma realizzando anche grandissime plusvalenze, insomma. E considera che naturalmente il Bayern sta dentro il parametro del nuovo fair play finanziario, cioè i costi sportivi, il monte ingaggi, e sono all'interno del 70% di quelli che sono i ricavi globali. E quindi è, direi, da questo punto di vista una società modello.
Lo stesso si può dire anche per Borussia Dortmund?
Ma sicuramente, con le dovute proporzioni, certo. Per cui, se ti chiedi come mai non vincono, è perché non hanno l'Adidas, non hanno l'Audi, non hanno l'Allianz. Hanno al 5% la Puma, il Borussia Dortmund. Un numero di soci inferiore, però il Borussia Dortmund, secondo me, potrebbe avere questo proprio svantaggio: è l'unica società tedesca che è quotata in borsa. E come sappiamo dall'esperienza che ci deriva dai club italiani, il risultato sportivo, le vicende sportive del club sono drammaticamente legate al rialzo o meno, o alla caduta del titolo azionario. Per cui, nonostante sia un club di vertice, è un club che non ha conseguito grandi trofei. È un club molto da un valore importante, perché si sfiora il miliardo e otto, ed è un club che fa effettivamente delle plusvalenze il cuore del proprio business. Quindi è un club che sta ad alti livelli per comprare giocatori a 30 milioni e venderli a 100, a Haaland. 130. E noi abbiamo Haaland che...
Per dirne uno,
cioè... Sì, lo ha venduto soltanto per 60 milioni perché aveva questa clausola risolutiva, ma Dembélé era stato comprato, me lo sono segnato, a 35 dal Rennes e venduto a 135. Bellingham... è acquistato a 30 milioni e rivenduto a 103, ecco, diciamo che è un'altra filosofia,
un'altra prospettiva,
quella. Certo. Al Bayern i soldi comunque arrivano anche da altre strade, al Borussia Dortmund che ha effettivamente una partecipazione inferiore, ma non così tanto bassa, perché sono i tifosi, cioè gli azionisti, sono il 67,4%.
Tanta roba.
Va bene. Ha comunque, diciamo, una filosofia diversa, ben diversa, anche per come ce l'hanno venduta in passato, e questo io francamente sono anche un po' sorpreso, è la storia del Barcellona
Spagna.
E Spagna ci raccontano, è un club,
insomma, forse che è un club per eccellenza,
che se ci raccontavano, ma non è così,
poi hanno fatto i botto anche loro,
non è così, c'è una partecipazione tra l'altro gli azionisti del Barça versano a seconda dell'età, perché c'è una divisione per quote. Gli adulti versano 185 euro l'anno, mentre per i bambini fino a 5 anni la partecipazione come socio del club e gli under 4, è di 44 euro, per gli under 14 92. Sì, ma siamo su un altro piano, cioè qui siamo i ricavi dai soci dal 2005-2006 erano il 5,44% dei ricavi totali del club, e nel 2019-2020 erano il 2,22%. Mi pare che la media sia poco sopra il 3%, quindi si sta parlando davvero di una partecipazione minima.
Quantomeno forse minuscola rispetto a quelle tedesche che ci hai appena raccontato.
E effettivamente c'è un controllo assai relativo da parte del popolo blaugrana.
E nel bel paese, con i fondi entrati nel nostro calcio, che accade?
Il bel paese, con i fondi che sono entrati un po' forzatamente, se vogliamo,
negli ultimi anni, no?
Forzatamente, perché sono stati costretti a entrarci, diciamo, accade che si aprono delle vicende assolutamente nuove. Per esempio il caso di Milan-Inter, di cui andiamo ad occuparci adesso, è il caso di due vicende dove, seppur per motivi diversi, dei fondi di investimento si trovano a considerare la gestione di un club professionistico di grande rilievo come una parte del loro business, magari in un secondo momento come obiettivo di speculazione o comunque di contenimento del valore, conservazione, diciamo, del valore del bene costituito dal club. Però sicuramente abbiamo due vicende nelle quali i fondi di investimento in realtà emergono come prestatori di denaro.
E basta?
Ma sembrerebbe di sì. Ora magari ce lo dice Andrea Lo Sapio, che
assolutamente, che ringraziamo per essere qui in studio, colonna portante di tutto il mercato web, ma direi anche fondamentale nell'aiutarci in questo approfondimento. Ciao Andrea,
buon pomeriggio a tutti.
Andrea, parlavamo di come un po' i fondi si siano trovati in maniera quasi avventurosa a gestire i club di Milano. Ma vorrendo partire dall'Inter, è una cosa curiosa, io faccio polemica con voi, con la categoria, perché si continua a parlare dell'Inter di Zhang?
Perché formalmente è ancora l'Inter di Zhang, almeno fino al 20 di maggio, più o meno quando scade il prestito di Oaktree. Finché non c'è un'ufficialità del fatto che Zhang non ripaga Oaktree e che Oaktree non è convinta di dare un'altra proroga a Zhang, si deve parlare di Inter di Zhang. Io sono sempre molto poco convinto che ci sarà né una proroga né il rimborso, però finora, purtroppo per fortuna, bisogna parlare di Inter di Zhang.
E qual è la scadenza di cui parlavi?
20 di maggio, inizio maggio, a fine maggio comunque.
Quindi siamo piuttosto vicini.
Siamo, direi che infatti, però il problema è: perché Barella non ha ancora rinnovato se c'è un accordo da parecchio tempo? Perché Lautaro non ha ancora rinnovato se c'è un accordo da parecchio tempo? Anche loro vogliono capire chi ci sarà al posto di Zhang, oppure se ci sarà ancora Zhang, perché questo è chiaro. Ci sono stati i rinnovi dei dirigenti per dare una continuità aziendale, per garantire una continuità aziendale, anche probabilmente, diciamo così, benedetti da Oaktree.
Quindi addirittura la strategia dei calciatori di punta è legata un po' a quella che potrebbe essere il destino. Ora, francamente, dal mio punto di vista mi sembra quasi eccessivo, insomma non è ipotizzabile che se Zhang non dovesse essere rimesso in termini, chiamiamo così, poi per l'Inter si possa aprire uno scenario negativo, tanto è l'interesse di Oaktree a far sì che il valore del club non diminuisca minimamente. Si leggono anche di vicende, ma quelle credo siano vicende personali, non sul debito di Zhang,
sì, però,
che lo inseguirebbero anche in Italia.
320 milioni,
sì,
diciamo che
ho capito, ma io leggo, dice, ma non si fa vedere in Italia, perché sennò la Guardia di Finanza gli va a notificare.
No, non è quello.
E capirai.
Io non credo sia quello il problema, perché tanto in Cina e in Italia non cambia niente. Il problema è se Zhang, e questo a me giungono voci discordanti, se Zhang può venire in Italia o meno, se può uscire dalla Cina, perché io non credo che sia così semplice uscire dalla Cina quando sei, tra virgolette, così sotto pressione. Non dico pignorato, ma sotto pressione. Non credo sia così semplice, e infatti molti mi dicono c'è un problema oltre al fatto di volontà, perché vorrebbe probabilmente Zhang venire in Italia, perché quando viene è contento, però non ci viene da 6-7 mesi, 8 mesi. Insomma, quando l'unica cosa che ti dà grande cassa di risonanza in Europa e nel mondo, perché l'Inter credo che sia più importante di Suning in questo momento, perché Suning sta andando male e non vai mai non sei lì fisicamente, evidentemente c'è un'occlusione che noi non capiamo fino in fondo.
Come dire,
dicendola cattiva, ce l'ha ancora il passaporto?
Ecco, sì, ecco. Appunto, dicevamo qualcosa di simile all'unisono.
Questa è una domanda, perché non ho la risposta, però è strano che uno non torni da praticamente 8 mesi, 9 mesi, da quando è iniziata la stagione.
Però a quello che si legge, la proprietà dell'Inter sarebbe in grado di pagare subito 100 milioni di interessi, spostando al 26 e al 27, poi
diciamo una cosa,
cioè rifinanziando il debito
residuo. Io non ho fatto esattamente i conti alla perfezione su quanto Zhang ha messo nell'Inter. Cosa significa? Che riceve un finanziamento di 275 milioni nel 2021, se non sbaglio, che viene ha un interesse del 12% in 3 anni.
Si sta parlando di Oaktree.
Sì, sì, cioè, di Oaktree
da 275.
Da 275, ma Zhang non li mette tutti nell'Inter. Zhang penso che ne abbia messi più o meno 120. Quindi ce n'è ancora 150 di quel prestito lì che non sappiamo dove sono.
Non si sa.
Te li ridò i 100 milioni. Ho capito. Cioè, praticamente ti ridò i soldi. Boh, vabbè, non lo so. Mi sembra un po' particolare. Dovrei fare i conti facendoli proprio con carta e penna, perché dovrei andarle a vedere. Magari lo faccio per il mio prossimo editoriale. Però è questa la situazione. Zhang non ha messo tutti i soldi nell'Inter. Li ha presi da Great Tower, che è la scatola con cui poi controlla l'Inter, quindi non sappiamo esattamente dove sono quei soldi lì.
Ma francamente ci interessa relativamente, ora dal punto di vista giornalistico sicuramente sì, però per quello che riguarda il destino del club, quello che muove...
Beh, però se ti do 100 milioni e tu sei convinto che ti va bene quei 100 milioni per farmi tenere l'Inter anche ancora 3 anni... Magari certo che cambia qualcosina nel destino del club. Certo, poi bisogna vedere se glieli dà i soldi.
Rinnovano Lautaro e Barella, abbiamo capito. Tu hai capito perché Oaktree sarebbe così perplesso nel prendersi, diciamo, il club? Cioè, perché si arriva... Si arriva proprio torto collo a questa soluzione da parte del fondo.
Sì, poi dobbiamo vedere se è vero oppure no.
Vabbè, insomma, infatti mettiamo il condizionale.
Usando il condizionale, secondo me il problema di Oaktree è che negli ultimi 2 anni ha visto un miglioramento generale dei conti e della situazione sportiva dell'Inter. L'anno scorso due anni fa, se non sbaglio, era meno 240 milioni di passivo, due anni fa era 140, quest'anno solo 65. Ora io mi farei comunque delle domande, perdere 65 milioni, ma questo è un mio punto di vista giornalistico e basta. È chiaro che se migliora l'Inter probabilmente migliora anche la possibilità di avere indietro i propri soldi, di avere gli interessi, di avere tutte queste cose qui. È ovvio però che l'Inter in questi anni è peggiorata molto. Negli ultimi 3 anni è peggiorata molto economicamente, ha tantissimi debiti, anche dei crediti, però ne ha veramente tanti di debiti, è una posizione finanziaria tra le peggiori d'Europa, forse la Roma fa peggio, e la Roma anche comunque Fredkin i soldi ne ha messi tanti negli ultimi anni. Quindi è chiaro che se vai a migliorare, forse anche Oaktree dice ok, riesco a non averlo, però se lo prendi il club comunque hai tanti debiti. Oaktree, secondo me, per poi tentare di rivenderlo dovrebbe trovare l'accordo per lo stadio, riuscire a far diventare il Milan, come ha fatto Elliot, una squadra, o meglio un club con una sostenibilità economica diversa,
sì,
da quella che è adesso,
inutile.
Esattamente, e poi comunque stare attenti ai debiti, perché ci sono, cioè sono 800 milioni.
E com'è tanti. Che li hanno fatti questi debiti?
Ma
visto che parliamo anche al tifoso interista, magari dirà: ma come li hanno fatti questi, che continuano a farli nonostante la situazione?
Mercato, comprando
ma anche con costi di gestione altissimi, perché è vero che l'Inter alle volte arriva a 450 milioni di fatturato, ma se poi ne spendi 550-600 è inutile che arrivi a quelle cifre lì, è evidente, vai sempre su, e quindi a quel punto poi le banche ti si fermano le linee di credito. Comunque vai appunto da Oaktree, che è un fondo che non ti chiede il 3% o 4% di una banca, ma ti chiede il 12%, anche perché poi comunque Zhang è andato lì dicendo vabbè, ho questo impegno, va bene, noi te lo diamo, ma il 12%, per dire, per fare un raffronto col Milan, Cardinale ha preso di più perché ha preso 560 milioni all'8%. Sono 4 percentuali di scarto, che non sono poche, certo, in una cifra del genere. Quindi è evidente che poi se tu spendi tanti soldi, poi i debiti si accumulano, è normale.
E quindi non è poi neanche tanto virtuosa questa...
La
gestione del manager
è virtuosa, perché, forse la gestione di Marotta, che poi deve intervenire nella quotidianità.
Direi di no, perché è la gestione di Marotta e stabilisce il prezzo degli acquisti dei calciatori, il prezzo dei loro ingaggi. Allora, in un circolo vizioso che mi dice devi investire, devi spendere per rimanere competitivo, per ottenere determinati risultati, determinati incassi e quindi creare anche ricavi commerciali e via dicendo.
È questo qui
il giochino.
È anche vero però che molti
forzato.
Secondo me la metà dei debiti li hanno ereditati, perché li hanno ereditati. Poi è arrivato il Covid.
C'è dato IR?
Sì. Li hanno ereditati da Tohir, ma li aveva ereditati da Moratti prima. Tohir non ha fatto nulla, insomma. Praticamente ha preso la scatola, è riuscito a portarla avanti, l'ha rivenduta a 150 milioni in più. Un genio. Per me è un genio Tohir, ma a parte questo, queste sono situazioni che
fatto
poi...
pagare per il disturbo.
Cavoli, beato lui, devo dire la verità.
Quanto l'ha tenuta? 4 anni, 5 anni?
No, secondo me no, aveva poi il 31% che poi adesso è andato a Lion Rock. A proposito, Lion Rock, che è proprietario del 31% dell'Inter, a gennaio è finita nella lista delle società di Singapore che erano sarebbero state cancellate a gennaio. Cioè inizio anno sarebbe
cioè l'azionista
le isole Cayman hanno pubblicato nella loro gazzetta delle isole Cayman la lista delle società che sarebbero sparite da lì a fine gennaio perché ci sono degli inadempimenti in corso
detto dalle isole Cayman.
Questa cosa è uscita tra l'altro Calcio e Finanza sono stati bravi perché sono andati a vedere questa cosa qui. E però poi il fondo Lion Rock ha risposto no, ma gli adempimenti li faremo. Ora, io non so ancora se sono stati fatti gli adempimenti, questa è una cosa che ho visto ieri, infatti volevo anch'io andarmi a cercare, però fa abbastanza sorridere che un fondo, tra virgolette, che ha 31% dell'Inter finisce nelle aziende che potrebbero essere cancellate dal registro imprese delle isole Cayman, un paradiso fiscale.
Ho capito, ma è comunque un porto dove approdare un'impresa è comunque
qualcosa, però avere un socio così al 31%, ora io non lo vorrei, poi non so cosa ne pensi Zani.
Hai parlato, Andrea, prima dello stadio, ma che ruolo può avere in questa vicenda il discorso dello stadio? Perché un giorno se ne fa uno nuovo, un giorno arriva Sala e dice si rifà San Siro, c'è il vincolo.
Possa essere la ciambella di salvataggio in mezzo al mare.
Io credo che sia come per tutte le società un buon veicolo per aumentare i ricavi, ma è straordinariamente costoso per quello che poi andrebbe a fare. Cosa significa?
Ma costruirlo, dici?
Costruirlo. Il Bernabeu, il Bernabeu per me è probabilmente il massimo. La ristrutturazione verrà pagata in 30 anni e sono 1,6 miliardi per fare il Bernabeu. Io mi ricordo che la Roma, lo stadio della Roma, non so se te lo ricordi, qualche anno fa volevano spendere 1,6 miliardi per lo stadio della Roma. Da una parte c'è il Bernabeu, dall'altro c'è lo stadio della Roma, dall'altro c'è una roba fantascientifica e probabilmente quelle sulle cifre, dall'altro lato c'è uno stadio in Italia. Cosa significa? Sappiamo tutti che in Italia se uno fa un preventivo da 1 miliardo e 500 milioni per... diciamo così, costruire qualcosa, i costi poi sono lievemente diversi.
Okay, è successo anche in Russia, perché lo stadio di San Pietroburgo poi è costato 1 miliardo, ma doveva costare meno di 500 milioni.
Ecco, vedi, quindi...
doppio.
Diciamo che...
Però è bellissimo.
Brutto.
Però diciamo che lo stadio è un modo per aumentare il valore di una società.
Certo.
Perché se tu ce l'hai, aumenta il valore nel momento in cui vai a venderla. Ed è chiaro ed è scontato secondo me che sono tutte operazioni immobiliari, perché San Siro che fa l'anno scorso ha fatto 100 milioni per l'Inter, Bayern Monaco ne ha fatti 120, ora quant'è il delta? 20 milioni, 20, 25 milioni tra Bayern Monaco e l'Inter? Va bene, quanti ne spendi per arrivare a quel delta lì? 1,6 miliardi, va bene, 1,6 miliardi diviso 25, facciamo diviso 30, sono 50 anni per arrivare solamente a ripagarsi il disturbo. Non lo so, io sugli stadi sono molto scettico. Certo, andrebbero recuperati, andrebbero costruiti, ma ormai i costi sono esplosi e credo sia impossibile essere all'altezza dell'Inghilterra, per dire.
No, e quindi diciamo l'idea della costruzione dello stadio non è sicuramente un elemento di rilancio per...
No, di sicuro ti cambia qualcosa, perché sì, secondo me 30-40 milioni in più all'anno li fai. Il problema è quanto spendi per recuperare quei 30-40
milioni.
Quando
ci arrivi poi?
Ma quando ci arrivi ad aver ammortizzato tutto quanto? Quando hai già San Siro, che per carità non ha gli skybox che vorresti tu, perché è questo il grosso problema. Perché io che vado allo stadio costo, non lo so, cioè pago, facciamo così, 2000 euro di abbonamento, ma uno skybox a San Siro penso ti costi 500.000 euro. Magari sono dentro i 9, vuol dire 50.000 euro a persona, è una differenza palpabile, è quello il grosso problema. Infatti vi do una notiziola, l'Atalanta nella curva sud alla fine dovrebbe fare altri skybox, perché la richiesta è talmente alta che vogliono mettere gli skybox in fondo alla curva invece che utilizzare 24.000, probabilmente sarà qualcosina in meno, però fare gli skybox lì, perché quegli skybox costano 300.000 euro.
E quindi monetizzi più,
e quindi monetizzi molto di più.
Non sarò io,
cosiddetto
no, ma non in quello di Bergamo. Io non amo gli skybox.
No, è che magari hai una visuale da curva, va bene, stai a sedere,
no,
sai,
c'è il vetro, c'è
il gin tonic, lo spritz,
però costerà meno, tanto certo, quelli lì sono bloccati,
non è stadio, dai,
le società, comunque le realtà economiche della Bergamasca, ma parlo anche di Milano, sono talmente certo, tante che tu ti puoi permettere di dire vabbè, io voglio quello che certo, quanto vuoi, 500.000, vabbè, io te li do.
Sì,
perché poi posso alzarti quegli altri, perché incomincio a dire vabbè, tanto si spendo 300 di là, va bene, spendo 500 di là, però almeno la vedo la centrale, e quindi è sempre di più, si alza sempre di più. Purtroppo non sono gli spettatori, il numero di spettatori il problema, sono il numero degli skybox che ti cambiano gli incassi.
Quindi ci sarà una manovra dello Stato per invece del super bonus per gli skybox anche
110%
in casa.
Quello
l'hanno bloccato da ieri. Allora, due domande, Andrea. La prima è: rimani con noi? Che chiamiamo il nostro ospite?
Volentieri.
E allora, introducendo il nostro ospite, stiamo per chiamare,
che ci spostiamo sull'altra sponda milanese,
ricordando,
ma semplicemente perché sono andato a guardare, più o meno sono 5 anni l'esperienza di Toir, dal 2013 al 2018, quando poi lascia
Trentino,
la carica
Zan. Un Trentino l'anno.
Però dal 2016 Suning diventa maggioranza. Cede a Suning nel 2016,
quindi ancora
tiene il 31% e poi lo cede a Lyon Rock.
Bravissimo. Quindi ancora meno, è un genio sostanzialmente.
Un genio.
In effetti vedi poi la foto con questo sorrisino e in
lo prendevano in giro tutti, invece
è uscito da una serie Netflix.
Invece li ha raggirati tutti.
Insomma, assolutamente.
Sì, poi a Singapore sta avendo qualche problemino, però
vabbè, quello magari per altre vicende.
Sì, per altri motivi, non per l'Inter.
Sponda rossonera di Milano, ringraziando una collega della Gazzetta dello Sport che avevamo già anche ospitato qui a Scanner, e Alessandra Gozzini. Ben ritrovata, Alessandra.
Ciao Tommy, ciao a tutti.
Buon pomeriggio.
Ciao Ale, buonasera. Ciao, con noi c'è Andrea Lo Sapio che farà
bene.
Interverrà in tandem con te.
Ale, bene, volentieri.
Parleremo poi dell'indagine che riguarda il Milan, però vorrei sottolineare la gestione Redbird ha fatto tornare il bilancio del Milan inutile, la cosa non è banale.
No, assolutamente, dopo tanti anni tra l'altro, risaliva l'ultima volta la gestione Berlusconi, questo vuol dire tante cose, in primo luogo quello che interessa ai tifosi, cioè sul mercato, avrà ripercussioni in senso positivo, cioè il Milan non dovrà cedere per forza qualcuno dei suoi pezzi pregiati, può permettersi di trattenerli tutti e reinvestire quello che arriverà dalla partecipazione alla Champions, dai riscatti dei diritti, dei prestiti. Faccio l'esempio più clamoroso di Kettler, al quale riceverà 26 milioni dall'Atalanta. Insomma, potrà fare mercato con tutto quello che incasserà, essendo un club sostenibile, ma non avrà bisogno di coprire il segno meno.
Ecco, E quindi questo è un aspetto fondamentale, soprattutto per chi ora poi ci andiamo piano piano, la sta comprando la società. Però anche ora ne parlavamo con Andrea, però la vicenda stadio, il progetto stadio, il nuovo acquirente, è una leva, non è una leva, a che punto siamo? Perché mi sembra che ci sia ancora tanta nebbia, che non si veda chiaro quale possa essere la soluzione finale, no?
Beh, no, non sono proprio d'accordo. È chiaro che tutta questa nebbia dipende dalla burocrazia italiana, no? E quindi da tutti i passaggi, l'iter, i passaggi in consiglio comunale, alla giunta, e insomma tutti i passaggi che fanno parte di un iter legislativo che ovviamente tutti dobbiamo rispettare, il Milan compreso, però quando fai un investimento in cui spendi centinaia di migliaia di milioni di euro, è chiaro che quella è la tua, vuoi che quella diventi la tua futura casa. Il presidente del Milan Scaroni, che insomma è un imprenditore di primissimo piano, ha sempre guidato aziende enormi di primissimo livello, si è speso per un progetto simile, non credo che lo faccia a tempo perso. Ecco, il Milan ha individuato l'area, ha di fatto un progetto ben preciso, è sicuramente più avanti dell'Inter in questo, il sindaco Sala sta cercando di trattenerli con un progetto di restauro di San Siro, ma insomma i giochi sembrano ormai fatti. Poi, ti ripeto, dipende da tutti i passaggi se riusciranno a incastrarsi, però l'investimento pesante c'è stato, quindi la volontà c'è.
Anche perché poi lo stadio sarebbe in un comune diverso da quello di Milano, per cui Sala finirebbe per fare lo spettatore qui.
Si
dovrà mettere la politica di traverso, perché poi i confini comunali non lo consentirebbero.
Non ci sono le amministrative a giugno a Milano,
Ma questa è una domanda che faccio a entrambi, ma questa indagine, si parla di ostacolo delle funzioni di vigilanza della Federcalcio, addirittura hanno portato a perquisizioni, a sequestri, insomma l'eco è stata notevole. Che idea vi siete fatti anche su un po' sull'origine di questa indagine? Mi sembra, io dal mio punto di vista, rispetto a quello che siamo abituati a vedere, quello che si ipotizza come contestazione, mi sembra addirittura un po' forzata a me.
Io ne parlavo giusto ieri con persone vicine al Milan e mi davano la tua stessa impressione. Significa che comunque non è che si preconfigura un reato economico, reale, semplicemente
un falso in bilancio.
Esatto, vuol dire... Perché,
per esempio,
perché c'è stato chi ha detto che è stato venduto a troppo poco, che è stato venduto a troppo. Diciamo che la parte, quel meno del 5% che in questo momento rimane a Elliot, non a Elliot, anzi a Blue Sky, stanno cercando di portare avanti questo tipo di politica, per cui tutti questi esposti poi portano prima o poi a qualcosa.
Trovano un PM
uno di questi esposti è arrivato fino lì. Finora hanno sempre perso Blue Sky nei confronti di Red Bull e del Milan. Però adesso c'è questa cosa qui, e ovviamente quando si mettono in moto queste cose a me sembra forzata, però poi ci sono i giudici e come ben sai che
non si sa dove si può andare a finire.
Esattamente, questo è. Però anche secondo me è un po' forzato.
Per te, Ale?
Sì, avete ragione, quando dite dell'origine di questa inchiesta è facile, insomma, come avete ricordato c'è Blue Sky dietro tutto, che aveva avviato un contenzioso già quando il Milan aveva ceduto a Red Bird e ora sta cercando un po' di mettersi di traverso e far sì che emergano magari dei lati non chiarissimi della vendita del Milan. Ci sono dei dati oggettivi, molti uomini di Red Bird sono rimasti in ruoli operativi nella nuova proprietà, però questo non dimostra che le quote azionarie della società siano rimaste in mano ad Elliot, e credo che dimostrarlo eventualmente sarebbe molto molto difficile. C'è però un altro aspetto interessante in quelle carte lì, cioè che il Milan stava preparando un documento in cui presentava se stesso, presentava i club, i conti a un ipotetico investitore arabo. Lì in quei fogli, in quelle carte è addirittura citato PIF, quindi come se il Milan avesse già una trattativa impostata con PIF. In realtà sappiamo che PIF è un colosso, il fondo governativo saudita, che se entrerà nel calcio italiano penso che lo farebbe soltanto come azionista di riferimento e non come e non con una quota di minoranza, però testimonia il fatto che il Milan cardinale in questo senso stia cercando un socio di minoranza, un socio del mondo arabo che investa le sue ricchezze nel Milan. Questo non era ufficialmente mai stato detto e invece in questi documenti si dimostra il contrario.
Sì, ciao Alessandra, io tra l'altro noi come tutto mercato l'abbiamo scritto che infatti il Milan cercava dei partner, come abbiamo scritto di PIF, ma PIF non entra al posto di Red Bull, eventualmente era un'idea da parte di PIF di rilevare il prestito di 560 milioni. No, sì. Del 560 milioni meno la quota di Blue Sky, quindi sono 526 milioni all'8%, quindi di eventualmente subentrare nel prestito di Elliott appunto a Cardinale. Questa era l'idea di PIF che avevamo
quindi,
descritto.
Quindi assumerlo?
No, prendere praticamente vai a prendere il prestito, vai a prendere il posto di Elliott nel prestito.
Sì.
Quindi
una
non è che vai, esatto, è una surroga, non vai a prendere il Milan subito. È chiaro che poi se Cardinale non paga eventualmente,
insomma, mettersi sulla sponda,
esatto, mettersi sulla sponda e vedere cosa succede, perché se poi Cardinale è talmente solido che riesce a rilevare il Milan del tutto, cioè quei 672 milioni interessi compresi che scadono fra un anno, Cardinale riesce a mettere bene, altrimenti dovrebbe tornare a Elliott oppure appunto andare a PIF se dovesse surrogare il prestito aereo,
perché la scadenza è così vicina,
è il 30 giugno 2025
e quindi il discorso abbiamo fatto,
sì, però
per l'Inter
mi sembra uno scenario inverosimile, cioè è chiaro che Cardinale andrà a coprire quella quota o troverà un investitore appunto che permetterà di coprirla, però rimanendo lui nel club, oggi in parte con Elliott, domani in parte con un altro imprenditore. Oggi con Elliott nella misura in cui Elliott ha prestato a Red Bird quella quota di cui stavamo parlando per acquistare il Milan.
Ma infatti è chiaro che decida Cardinale in questo momento, non è che decide nessun altro.
E non vi pare che questa formula non sia di fatto, fermo restando quello che abbiamo detto sull'indagine in corso, una sorta di controllo del club da parte del fondo?
Secondo me no, perché se Cardinale paga quei soldi che gli sono stati prestati ma che poi appunto dovrà tirar fuori in qualche modo, è come avere un mutuo, esattamente come avere un mutuo alla fine, cioè degli interessi, non è la tua casa finché, però ci stai,
c'è
dentro
un'ipoteca,
tu
diciamo.
Però ci stai dentro tu, quindi non c'è un problema finché, nel momento in cui non paghi il problema esiste, ma nel momento in cui paghi Elliott non vedo perché debba influire sul club come Oaktree deve influire sul club. Certo, quando non paghi allora devo per forza subentrare come una banca, prendo la tua casa e poi me la gestisco io, eventualmente la metto all'asta. Qui è la stessa cosa.
Alessandra, che dici?
No, sono d'accordo, nel senso non vedo questi problemi all'orizzonte, non vedo nubi all'orizzonte del Milan, assolutamente. Il Cardinale ha dimostrato di non aver mai avuto problemi di liquidità, ricordavamo il bilancio in positivo, che in questo caso magari riguarda parallelamente questa inchiesta, però diciamo non c'è mai stata la sensazione di contrasti o di Elliott che mettesse pressione o che Elliott volesse che Red Bird rientrasse prima dei termini stabiliti dal prestito. Mi sembra che il tempo ci sia, che il dialogo tra i due fondi sia continuo, come dicevo prima, in questo magari gli uomini che facevano parte di Elliott e che oggi sono in Red Bird facilitano anche questo rapporto, per cui almeno da questo punto di vista io credo che i tifosi del Milan possano stare tranquilli. L'unica novità che secondo me può avvenire che probabilmente avverrà è che al posto di Elliott ci sarà un altro fondo, non sarà più americano, secondo me sarà un fondo arabo, che poi entri con la minoranza puntando a estendersi o che entri con la minoranza sperando comunque far accrescere l'investimento, perché ricordiamo che Cardinale è comunque padrone di un fondo, quindi investe i soldi di altri al fine di migliorarne l'investimento. Dunque, se c'è un altro fondo arabo in questo caso che ha interesse a intervenire, è chiaro che lo fa con un business preciso.
Un paio di settimane fa Tommaso, nel corso di un intervento, mi chiese se ritenevo che questa indagine potesse avere delle conseguenze sul piano della giustizia sportiva. Io allora dissi che la vedevo difficile, potesse in qualche modo condizionare il risultato e la classifica di questo campionato. Voi che cosa ne pensate?
Impossibile che le condizioni.
Bene, direi così è proprio
molto chiaro, sintetico, perfetto.
Semplicemente immagino, perché se avete visto la Juve, ragazzi, quello che è successo con la Juve con tanti capi d'accusa, comunque è stata una tirata d'orecchi reale per quello che è stato. Dunque mi sembra francamente difficile per un ostacolo, per un intralcio, no, mi sembra francamente irrealizzabile.
Prima del vostro intervento
vai sentire
però,
anche l'Alessandra. Voglio sentire
Tanto Alessandra ora dice: ma io sono d'accordo con Andrea. Allora chiediamolo prima a lei.
Entrambi.
Chiediamolo prima a lei la prossima volta. Facciamo dire a Lo Sapio: giusto. Sono d'accordo con Alessandra.
Vai, Ale.
Voglio dire.
Ale. No, sei d'accordo o no?
Il Milan non è. Lei ci può dire: il Milan non è preoccupato.
Che vi devo dire, ragazzi, no, non è preoccupato.
Okay.
Comunque domani, se vi interessa sapere più a fondo la parte, diciamo, che riguarda il Milan, naturalmente, faccio sponsor, potete leggere la Gazzetta, perché troverete un'intervista all'amministratore delegato Giorgio Furlani. Quindi lui vi spiegherà, penso, meglio di me quella che è quantomeno la sua visione dell'inchiesta. Chiaro che lui insieme a Gazzidis è uno dei due indagati in quanto
infatti non è poco
indagati in quanto amministratori delegati, sì, certo. In quanto uomini che quindi in CGC mettono le firme,
certo.
Poi c'è anche un terzo uomo dall'identità oscura, vediamo se sarà più chiaro.
Sebbene il nostro interesse rimanga fortissimo per il tuo articolo sulle le risposte di Furlani, come dire, possiamo un po' immaginarle.
Invece domani credo che leggerlo se ne parlerà assolutamente.
Sì, sì, anch'io ho una vaga idea.
Vai, due battute al volo. Noi abbiamo iniziato la trasmissione di oggi parlando di azionariato popolare, come dire, antitesi alle situazioni che stiamo vivendo a Milano. Che cosa, siccome il progetto in Italia sta andando avanti e quindi sarà realtà a breve, sarà realtà senza i paletti come vediamo in Germania, che vieta ad un unico soggetto di avere la maggioranza di un club. Ma voi come la vedreste? Queste sarebbero proprio le piazze per l'azionariato popolare invece che per un fondo americano, magari un fondo americano all'8%, al 10%, al 15%, ma non di più. Che dite?
Mi pare complicata anche solo spiegarla. Secondo me l'antitesi che hai citato prima è quella che proprio si è verificata in realtà a Milano, sia col Milan che con l'Inter, e cioè un unico magnate che era Berlusconi, che era Moratti, che con le loro famiglie e le loro holding investivano, ripianavano le perdite, decidevano, facevano, a oggi in cui questa figura non è più possibile, proprio tecnicamente nessuno ha la forza economica, non esiste una famiglia con la forza economica e soprattutto con la voglia di investire nel calcio, che sappiamo non è esattamente un settore che garantisca in tempi brevi un guadagno. Questa è la vera antitesi. Se un giorno si arriverà all'azionariato popolare, non lo so Giulia, tecnicamente non so neanche bene come potrebbe funzionare, e se in una piazza così, ma non lo so, potrebbe compiersi una scelta simile. Non lo so, non lo vedo, però sarebbe interessante anche capire come funziona.
Andrea?
Che in Germania c'è una grossa differenza rispetto a noi, che i club sono proprietà dei tifosi al 50% più uno. Quindi la maggioranza è per forza dei tifosi.
C'è una legge.
A parte l'Ipsia, molto chissà semplice. Come mai, a parte l'Ipsia, tutte quante le società sono al 50% più uno dei tifosi. E da quel che so io, Bayern Monaco, che ultimamente sta facendo le spese pazze, Harry Kane è solo l'ultima delle spese pazze, sta indispettendo molto sia i tifosi sia le grandi case, e parlo soprattutto dell'Audi e di quelle realtà
che sono soci, però.
Esatto, però quelle realtà bavaresi che mettono i soldi, che diciamo non stanno proprio vedendo di buon occhio la cosa, perché vorrebbero una cosa.
È culturale la questione.
Esattamente, è culturale. E in Italia diciamo che non è proprio una nostra cultura avere l'azionariato popolare, per me è improbabile, a meno che non ci sia una legge. Poi voglio vederti con non lo so, il Sassuolo a fare.
Abbiamo la cultura della legge nel nostro paese.
Della legge, della burocrazia, no, direi.
Della, produzione legislativa.
Ti volevo lasciare con una domanda.
Relativa applicazione, no.
Ecco, appunto. Ringraziando moltissimo Alessandra Gozzini della Gazzetta dello Sport. A presto, Alessandra.
Ciao
Alessandra. Grazie.
Ciao Giulia, ciao.
E anche Andrea Lo Sapio.
Grazie
che
a voi
lasciamo
per l'ospitata.
A te della.
Grazie, hai esagerato?
No, anzi, okay. Siete
sei stato più cauto di noi.
Assolutamente fondamentali nel far luce su vicende che, ripeto, ci potrebbero secondo me dare spunti a svariate puntate di una serie su Netflix. E magari ci torneremo. Cioè,
la scrivo, che ne sai?
Poi magari prima o poi ci si incazza, ecco, perché queste cose non è che proprio ci piacciono.
C'era
tanto,
quel famoso cult che era la polizia si incazza, ma questa è un'altra storia. Se vorrete, anche su TMV Radio ritroverete questo appuntamento odierno di Scanner dal lunedì a partire dalle 19, altrimenti il podcast come sempre di questa puntata. Grazie mille a Giulio Dini, che troveremo mercoledì prossimo,
a tutti,
a Marco Tonelli di là dal vetro, il saluto anche da parte mia, alla prossima settimana con Scanner. Ciao.